Un dibattito che a unanime giudizio degli osservatori è andato malissimo per Joe Biden, apparso in difficoltà e fuori condizione nonostante Trump abbia raramente risposto alle domande, privilegiando l'attacco personale. Il prossimo appuntamento con il dibattito è a settembre. La notte ha portato anche discussioni sul fronte delle nomine europee. Italia astenuta su von der Leyen, ma trattative in realtà ancora in corso che si lega da qualche parte, mentre Giorgia Meloni interviene anche sul caso sollevato da Fanpage dei fascisti, razzisti e antisemiti all'interno del movimento giovanile dei Fratelli d'Italia. Per loro non c'è spazio, dice, non ne sapevo nulla. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
È venerdì. Diciamolo!
Mattino di Simone Spezia.
Dunque, se non ci fosse stato il dibattito tra Joe Biden e Donald Trump, se non ci fosse stata questa trattativa europea nella notte, sulla quale forse conviene fare qualche distinguo, mi pare di poter dire che la giornata politica, quantomeno dal lato dell'Italia, si sarebbe caratterizzata per questa intervista al presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera, fatta dal Sole 24 Ore, la firma Emilia Patta. E perché lo dico? Perché il professor Barbera fosse mai all'ascolto, mi perdonerà se riassumo brutalmente, è così. Il premierato va bene, cioè nel senso che le riforme costituzionali, cioè rivedere le forme di governo, non solo è legittimo ma è necessario, perché la nostra Costituzione fu fatta in un momento nel quale da una parte si temeva l'arrivo della dittatura comunista, dall'altra il ritorno della dittatura fascista, e quindi c'è un'eccessiva debolezza da parte dell'esecutivo. E mi pare di poter dire che per la maggioranza e per l'esecutivo è un discreto, diciamo, una notizia positiva. Tra l'altro, proprio lui, che è stato anche parlamentare e non un parlamentare di destra, dice all'opposizione, oh, non lo dice così naturalmente, l'Augusto professor Barbera non lo dice così, dice, dovete trattare col governo su queste cose, conviene non solo perché è giusto che queste riforme non si facciano a maggioranza, ma è anche giusto e anche utile. Perché se tutti dovessi trovare a dover fare una qualche riforma importante quando governerai, in questo modo puoi andare con solidità a trattare con l'opposizione. E non c'è, dai ragazzi, non c'è nessuna propaganda pro premier, dai, su, dai, madonna mia, ma cos'è, anche il venerdì ce l'avete, ogni cosa che sentite da queste parti la interpretate come una cosa da comunisti o da fascisti, la smettiamo per favore con questo discorso, vogliamo invece ragionare sulle cose. Quello che vi stiamo raccontando è che questa intervista è un'intervista importante dal punto di vista politico, non è nemmeno un giudizio di merito, è un'analisi su questa intervista. È una cosa insostenibile questa. Dai! Ah, abbiate abbiate pazienza, che poi il venerdì parte l'embolo facile e si accumula la stanchezza. Adesso, sempre pro Meloni, poi andiamo contro Meloni, va bene? Allora, sempre pro Meloni, diciamo che l'interpretazione che viene data in queste ore dai giornali italiani, lo ribadiamo ancora una volta, sia a destra che a sinistra, è un'interpretazione che ci sembra un po' fuori fuoco, in tutta sincerità. Cioè l'idea secondo la quale la Presidente del Consiglio sia isolata, e questa è la versione dei giornali di sinistra, oppure la Presidente del Consiglio venga isolata dai brutti e cattivi e non si tenga conto delle esigenze dell'Italia, versione a destra, è secondo me un po' forte. La notte cosa ha portato? Ha portato la stensione di Meloni sulla von der Leyen e ha votato contro la Presidenza del Consiglio europeo a Costa e l'assegnazione della poltrona degli esteri, per così dire, a Kaya Kallas. Perché lo dico? Perché, come diciamo da giorni, già da tempo si sapeva che la maggioranza che si sarebbe formata è un altro tipo di maggioranza, è la stessa maggioranza della precedente legislatura. Quindi l'Italia che carte può giocare? La carta dell'essere un paese fondatore e uno dei principali paesi dell'Unione Europea. Dunque è la carta che sta giocando in questo momento la Presidente del Consiglio, che, essendo una politica piuttosto navigata, sa perfettamente che la difficoltà di far entrare il suo partito o gli altri partiti all'interno della maggioranza sarebbe stata enorme, perché non ci sarebbe stata la maggioranza, molto semplicemente. Perché resta una formazione tutto sommato piuttosto piccola quella, per quanto in ascesa. Quindi l'obiettivo è ottenere una poltrona forte all'interno della Commissione europea, e se questa è la partita da giocare, che si sta giocando dal lato delle nomine, e poi una partita sull'agenda, evidentemente. Meloni.
Particolarmente ovviamente il tema dell'agenda strategica, che riguarda molte questioni anche proposte dall'Italia, ottenute dall'Italia, particolarmente per quello riguarda la materia migratoria, la competitività. Io credo che sia stato molto importante arrivare a una definizione dell'agenda strategica per i prossimi anni del Consiglio europeo.
All'Italia verrà riconosciuto quello che deve essere riconosciuto, dice Meloni.
All'Italia chiaramente verrà riconosciuto quello che le spetta, non in base alla simpatia che si ha per le posizioni espresse dal governo in data occasione o per il governo nel suo complesso, ma per il ruolo dell'Italia, per il peso dell'Italia, per il fatto che è un partito fondatore, per il fatto che è la terza economia europea, per il fatto che è la seconda manifattura europea, per il fatto che oggi ha tra le grandi nazioni europee anche il governo più stabile di tutti, e quindi è, diciamo, una necessità dell'Europa lavorare e lavorare bene con l'Italia. Quindi questo lo do per scontato.
Così dunque Meloni, e in questo quadro di trattative, come al solito, abbiamo l'alleato della Presidente del Consiglio, il leader della Lega Matteo Salvini, e Vicepresidente del Consiglio, che ci va giù un po' più duro, mi pare di poter dire. Sentiamo Salvini, va.
Quello che sta accadendo in queste ore, fra stasera e domani, puzza di colpo di Stato, Paolo. Sembra un colpo di Stato. Perché milioni di europei hanno votato in Italia, in Francia, in Germania, in Spagna, e hanno chiesto di cambiare l'Europa. Hanno chiesto un cambiamento dell'Europa da tutti i punti di vista. E che cosa ti ripropongono quelli che hanno perso voti? Le stesse facce.
Aridaie, non è vero, il Partito Popolare Europeo ha guadagnato 10 seggi, la vogliamo dire questa cosa? Il Partito Popolare Europeo, il partito di centrodestra, con un orientamento non vicino alle posizioni sovraniste, ha guadagnato 10 seggi, e piantiamola un po' con sta narrazione, perché è vero che i partiti di destra hanno guadagnato un po' di più, cioè sono andati meglio rispetto al passato, però non hanno la maggioranza, restano una ultra minoranza del Parlamento europeo. Dunque, di che cosa stiamo parlando? Vogliamo andare sui numeri e sui ragionamenti? No, il popolo europeo ha votato in gran massa a favore del Partito Socialista Europeo e del Partito Popolare Europeo, e ha premiato nelle urne, soprattutto in forza dell'andamento di partiti politici di grandi paesi, come per esempio la Germania, l'Italia e la Francia, ha premiato queste formazioni un po' più a destra o molto più a destra. Punto. Mentre invece, diciamo, la maggioranza precedente ha perso qualche seggio, vero? E l'ha perso soprattutto dalle parti di Renew Europe e quindi dei liberali. Così è, cioè, la realtà parlamentare, la sostanza della realtà parlamentare è questa. Tutto questo potrà incidere sull'agenda e questo è il punto, ci pare, veramente interessante, soprattutto dal lato delle politiche green. Allora, questo è quello che è avvenuto sul fronte europeo, però... la Presidente del Consiglio è stata chiamata a rispondere anche su quell'inchiesta di Fanpage che è arrivata alla sua seconda puntata, che sta risuonando adesso e finalmente con forza, in merito a, come si chiama, Gioventù Nazionale, mi pare il partito giovanile di Fratelli d'Italia e quindi del partito della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un'inchiesta undercover, come si dice, quindi con un giornalista infiltrato in questo movimento, che racconta di canti fascisti, saluti romani, saluti quelli con l'avambraccio, non so come si chiamano, quelli che fanno i fascisti in sostanza, e poi che altro ancora? Dichiarazioni antisemite di tutti i tipi. Sentiamo Elisa Segnini, dopo la seconda puntata di Fanpage su Azione Giovani, si è dimessa da capo segreteria di Lenia Lucaselli. Flaminia Pace ha lasciato l'incarico al Consiglio Nazionale dei Giovani di Fratelli d'Italia. Ci sono anche degli interventi che riguardano il caso di Ester Mieli, che è una parlamentare di Fratelli d'Italia che viene insultata da queste persone. Sentiamo un passaggio di quest'audio, l'audio di Flaminia Pace, va via.
La cosa più bella è stata ieri a Piazza Vettori sulle svastiche, le cose, e poi io che avevo fatto il comunicato stampa in solidarietà a Ester Mieli.
Capito, ridono, dice, girano le svastiche anche nelle chat, eccetera, eccetera, e poi io nel frattempo, ironizza, facevo il comunicato in favore di Ester Mieli, che è una, come sapete, una senatrice dei Fratelli d'Italia, è ebrea. C'è stata tutta una polemica in merito a un'altra trasmissione radiofonica, Radio Anch'io, di Giorgio Zanchini, che ed era finito sotto accusa quel galantuomo che è Zanchini per una frase detta all'interno di quell'intervista. Come reagisce il partito? Come reagisce Meloni? Meloni dice che sono stati chiesti dei provvedimenti, non c'è spazio, come ho detto tante volte, lo ribadisco, penso che chi ha sentimenti razzisti, antisemiti o nostalgici, qua poteva mettere fascisti. No, invece ha detto nostalgici. Vabbè, comunque, semplicemente abbia sbagliato la propria casa, perché questi sentimenti sono incompatibili con Fratelli d'Italia. E uno, prenderemo provvedimenti. E due. E poi, la cosa che mi pare di poter dire discutibile, soprattutto visto quello che è successo oggi, sentiamo, via. Infiltrarsi nei partiti è da regime, dice.
Perché in 75 anni di storia repubblicana nessuno ha ritenuto di infiltrarsi in un partito politico, riprenderne segretamente le riunioni. E è consentito, lo chiedo a lei, lo chiedo ai partiti politici, lo chiedo al Presidente della Repubblica. È consentito da oggi? Perfetto, perché sappiamo che da oggi è consentito infiltrarsi nei partiti politici, riprenderne segretamente le riunioni. Lo sa perché glielo dico? Perché in altri tempi questi sono i metodi che usavano i regimi.
Eppure proprio 6 ore fa Channel 4, autorevole testata britannica televisiva, non esattamente un media di regime a dire il vero, e non esattamente all'interno di un regime, ma una democrazia liberale che storicamente fa del giornalismo che ci invidia, che viene invidiato praticamente in tutto il pianeta, ha messo a segno un'intervista simile, undercover, cioè sotto copertura, all'interno del partito di Nigel Farage. E il racconto è un racconto di parlamentari o persone che vogliono diventare parlamentari che dicono dovremmo andare qua sulla spiaggia e sparare a quelli che arrivano, riferendosi ai migranti. Ci sono commenti razzisti nei confronti del premier Rishi Sunak, ci sono commenti antisemiti, commenti anti-gay, commenti omofobici e via dicendo. E questo succede nella civilissima e non certo regime Gran Bretagna. La storia ne è piena, eh? Al Jazeera si infiltrò in una lobby, la National Rifle Association. Corrective, che è un collettivo tedesco di giornalisti, in una riunione dell'AFD ha fatto esplodere un caso non più tardi di 6 mesi fa. E la stessa Channel 4 si infiltrò in Cambridge Analytica, la ricordate, quella società che finì al centro dello scandalo per la profilazione e la diffusione dei dati. Fatta quest'ampia pagina politica, due altri spunti. Primo, la relazione di ieri che è arrivata, il rendiconto generale dello Stato della Corte dei Conti, dove il dato più interessante è quello che poi apre oggi sul Sole 24 Ore, anzi sono due se posso dire. Allora, a fronte degli importi richiesti a seguito di comunicazioni di irregolarità fiscali, solo poco più del 20% viene corrisposto. E questo potrebbe anche essere un elemento che uno dice, vabbè, l'Agenzia delle Entrate mi contesta qualcosa, io non sono d'accordo, o lo controcontesto, o viene iscritto a ruolo, eccetera, eccetera. Ma l'altro punto, nell'ultima rottamazione, a fronte di 6,8 miliardi riscossi, ci sono stati omessi versamenti di rate per 5,4 miliardi, quindi uno ha rottamato la cartella, ha detto pagherò con queste rate e poi ha deciso di non pagare più le rate. Tanto poi si vede che cosa succede in Italia, arriverà un altro condono, andiamo sereni e tranquilli. Secondo elemento, sempre sul fronte economico, è il fatto che ieri il report Fragilitalia, si chiama così, Fragilitalia, il costo dei figli elaborato da Area Studi, Legacoop e Ipsos ci ha informati di una cosa che sapevamo perfettamente: i figli assorbono oltre un terzo della spesa mensile delle famiglie. A me sembra un po' un calcolo per difetto, e in effetti fa notare per un terzo delle famiglie la spesa per i figli rappresenta tra il 40 e il 70% del bilancio familiare e le rinunce dei genitori non si contano. A proposito dei genitori, poi ci arriviamo in rassegna stampa, invece alla storia sulla quale mi state sollecitando in molti ieri anche via mail, di quelle tre studentesse che per una forma di protesta hanno deciso di fare scena muta all'orale della maturità. Perché? Perché c'era stato uno scontro col membro esterno sulla questione della traduzione dal greco e sui voti che erano stati assegnati e anche un contrasto all'interno della commissione. Le tre ragazze hanno deciso di fare scena muta all'orale per protesta nei confronti di tutto questo. Ed è interessante perché sottolinea tutta una serie di contraddizioni che hanno a che fare con la maturità. Chiudo con la solita notizia che ormai conoscete. Sono passati 19 giorni dalla chiusura dei seggi, non ci sono ancora i dati definitivi dall'Italia. Mancano i voti di 78 sezioni della circoscrizione 3 del Comune di Roma. Siamo qua e aspettiamo l'ufficialità, quando vorrete darcela umilmente, con pazienza, siamo qua e aspettiamo. Traffico.
24 mattino.
Vedrai quando verranno conteggiati i 78 seggi mancanti della circoscrizione di Roma, ci sarà il ribaltone in Europa.
Sì, sicuramente, è vero, è proprio quello. D'altro, l'ascoltatore, se non si offende naturalmente, perché magari si offende, ha una voce molto simile al sindaco Gualtieri, chissà. Va bene, lo dico perché noi siamo abituati a sentire le voci qua da queste parti, quindi il richiamo è stato sostanzialmente immediato. Dunque, un dibattito a giudizio unanime, quasi unanime degli osservatori, disastroso per Joe Biden. Cara Maria Latella, buongiorno, eccoci.
Buongiorno, ben
ritrovata. Allora, ha introdotto il dibattito Biden-Trump sul 9, l'ha seguito per il 9. Come sapete, a Radio 24 conduce Nessuno è Perfetto, il caffè della domenica, il suo podcast mi raccomando, il podcast è molto bello, si chiama Americane, storie di donne indimenticabili, esattamente sulle donne americane. I prossimi episodi sono in uscita in luglio, c'è la fondatrice di Tinder e Bumble, la CEO di OpenAI, e c'è Meryl Streep, sono le tre storie che racconterai. Vabbè, Maria, detto questo, tu l'hai seguito, naturalmente l'impressione la confermi di un Biden confuso, in difficoltà, eccetera, eccetera?
Devo essere sincera, no. Allora, nella prima parte ha avuto un inizio Biden davvero faticoso, voce che si percepiva poco, con Trump che invece era nel suo stile, no? Baldanzoso, voce piuttosto incalzante. Poi progressivamente Biden ha messo a punto qualche colpetto, certo rimane il fatto che sembra ed è più anziano, e sì, quindi questa cosa si percepiva molto.
Di poco.
Di poco, di poco.
Di poco. Questo sì, poi ricordiamo sempre, questo è un effetto interessante, dato che ormai sui social è una sconfitta per Biden, inevitabilmente diventerà una sconfitta, perché poi a prescindere da come è andato, ed è andato comunque piuttosto male, questo inciterà, per così dire, amplierà, no, il problema e la questione, tanto che, Maria, vedo già che qualcuno inizia a dire cambiamo cavallo, ma anche se mi sembra molto difficile
che a un mese dalla convention che ci sarà a Chicago ad agosto possa succedere. Devo dirti che questo dibattito è stato davvero, come dire, povero. La cosa incredibile è che alla fine tutti e due ripetevano sempre gli stessi concetti. Vale a dire, Trump diceva che l'America è un paese in stato di fallimento, che lui, Trump, non ha niente da rimproverarsi, e a ogni domanda che non gli piaceva, per esempio quando gli hanno chiesto che cosa farebbe per il climate change, per i problemi del clima, lui ha continuato a parlare di altre cose e l'ha fatto varie volte.
Sì. Anche per esempio sul riconoscimento, Maria, anche per esempio sul riconoscimento del voto, no? Gli è stato chiesto, sì, ma se dovesse perdere alla prossima tornata elettorale farebbe, no, la stessa scena che ha fatto le precedenti elezioni, e là ha un po' glissato, no? Ci ha girato intorno.
No, ha continuato a parlare della Russia, della cosa. Quando finalmente la conduttrice, la moderatrice, è tornata a chiederglielo per la terza volta, alla fine ha detto sì, riconoscerò il voto se sarà stato condotto tutto in modo fair. Come si fa a fare un dibattito così importante e così lungo con un candidato presidente che risponde quello che gli pare sui temi che gli sembrano? Ha detto cose davvero fuori da ogni logica, ha detto che le donne negli Stati Uniti vogliono poter interrompere la gravidanza all'ottavo mese, ma ne ha dette veramente di tutto, surreale, con l'altro, il presidente, che si comportava come se fosse un dibattito invece condotto con le regole, cioè parlava come se non avesse come competitor uno che le regole non le teneva in nessun conto. Vediamo se durerà così anche il prossimo settembre.
Che sarà settembre. E dunque vedremo che cosa succederà. Insomma, grazie anche per la tua interpretazione, Maria, che è un po' diversa da quella che abbiamo visto in giro. Vedremo poi anche che cosa succederà, no? Perché poi le reazioni immediate sono sempre così, poi si vede che cosa succede nelle analisi del dopo. Grazie alla nostra Maria Latella. Noi ci fermiamo, c'è GR24, c'è il 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.